Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
E buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando qui da Transfeminonda su radiosonar.net. E la puntata di oggi si intitola Presidio contro la legge ammazza orsi. Siamo qui in studio, in parte fisicamente, in parte collegato attraverso i nostri potenti mezzi da vari territori con Angela che fa parte di Grugno Clandestino, Carlotta che fa parte dell'Assemblea Antispecista e Des di AgriPunk. Quindi prima di iniziare con la puntata, quindi con tutto quello che poi affronteremo rispetto a quello che sta succedendo appunto nel Trentino, chiederei innanzitutto a Carlotta di raccontarci di che cos'è l'Assemblea Antispecista, quando nasce, come funziona, quali pratiche usa. A te il microfono e grazie per essere qui con noi, Carlotta.
Grazie a voi per averci invitato, insomma, e per aver anche pensato di dare uno spazio per parlare della campagna Stop Casteller. E Assemblea Antispecista alla fine nasce con la campagna Stop Casteller nel 2020 come collettivo radicale intersezionale che vuole usare l'azione diretta per smontare la gabbia. Io sono parte del collettivo da un paio d'anni e lo trovo uno spazio appunto di radicalità al margine con cui praticare l'antispecismo. Grazie.
Grazie. E adesso sì, se può Angela raccontarci appunto di Grugno Clandestino. Bellissimo nome intanto.
Ciao, grazie per avermi invitata. Sì, Grugno Clandestino è un rifugio antispecista che si trova in Piemonte, nel Monferrato, che abbiamo diciamo fondato da sole e soli io e il mio compagno. E appunto il nome che ti piace molto prende proprio, cioè trae la sua origine da questa riflessione che poi è stato proprio un incontro, ecco, con appunto la condizione degli animali cosiddetti da reddito che una volta liberati si trovano comunque a essere clandestini, anche semplicemente per esempio per il fatto che alcuni non possiedono veramente i documenti e questi li destinano comunque secondo le norme dell'industria zootecnica che li produce, li mette al mondo come soggetti destinati a diventare merci, appunto a essere destinati comunque a morte perché non posseggono comunque i documenti che ne determinano una tracciabilità sempre al fine del consumo umano. E quindi questo incontro, questa riflessione mi ha portata a comprendere anche le connessioni proprio con l'esistenza di questi animali liberati solo all'interno, per esempio, di un rifugio antispecista dove si cercano di costruire diverse relazionalità e si cerca di costruire un luogo liberato, però sempre all'interno delle dinamiche proprie di questa società del capitalismo e dello specismo, perché ovviamente ci troviamo a vivere, a interfacciarci non veramente liberi da queste dinamiche, quindi sono spazi sicuramente di resistenza e che lavorano per costruire veramente nuove modalità di intendere la relazione con animali che vengono sottoposti semplicemente considerati prodotti.
Grazie mille Angela, anche per il lavoro che fate come Grugno Clandestino, perché sappiamo bene, abbiamo qui anche Des, quanto sia poi faticoso e quanto sia importante questa presenza. E c'è con noi anche Des di AgriPunk. Des è collegata tra l'altro in viaggio in un treno, quindi speriamo che abbia trovato un luogo per presentarci appunto AgriPunk. Des conosciamo perfettamente perché fa parte anche della redazione di Transfeminonda e molte volte abbiamo parlato di questo rifugio. Des, prova a vedere se siamo riusciti a trovare un posto da cui puoi raccontarci un po' anche che cos'è AgriPunk.
Sì, ciao, mi sentite? Io sono riuscita finalmente a trovare il treno, spero si senta un pochino meglio. Sì, io sono sempre la solita Dev e sì, appunto, cogestisco il Food AgriPunk, che è anche su un food artisticista che nasce dalla chiusura, dalla riconversione di un ex allevamento, un allevamento intensivo di tacchini, che dopo appunto sono riuscita a farlo chiudere per non farlo riaprire, l'abbiamo convertito in spazio sociale e appunto di studio artisticista.
Grazie Des, poi ci racconterai meglio anche di quello che sta succedendo ad AgriPunk e con tutte le campagne che ci sono, e io direi di cominciare subito con il primo blocco di domande. Ecco, tutte le persone che sono qui, abbiamo visto, c'è cioè, un'assemblea antispecista, Grugno Clandestino, eccetera, sono coinvolte dalla campagna Stop Casteller. Allora, che cos'è esattamente Casteller? Quando nasce e perché nasce questa campagna? Che cosa è stato fatto fino ad ora? E chi vive? Forse questa non è la parola giusta, diciamo chi si trova in questo momento a Casteller. Non so se vuole rispondere Angela o Carlotta, decidete pur voi. Vai tu Carlotta.
Vado io. La campagna Stop Casteller nasce appunto nell'autunno del 2020, e questo Casteller è una prigione per orsi, possiamo dirla semplicemente così. Nasce come una struttura riabilitativa dove gli orsi dovevano venire curati per poi venire reintrodotti in natura, ma questo non è mai successo. Ormai da anni serve soltanto come pozzo senza fondo dove buttare quegli orsi e quelle orse definite problematiche dalla provincia, secondo criteri appunto come vediamo tutti i suoi. E la campagna Stop Casteller parte davanti alla manifestazione della volontà di fuga di un orso prigioniero al Casteller, che per ben due volte è riuscito a superare le sbarre di questa prigione ed è stato poi ricatturato ed è tuttora lì rinchiuso. Stiamo parlando di M49, Papillon, proprio per i suoi tentativi di fuga. E diciamo che ha risvegliato una solidarietà interspecie e ha portato le attiviste, gli attivisti di assemblee antispeciste e di altre realtà, ai tempi anche del Centro Sociale Bruno di Trento, ad attivarsi. E adesso la campagna viene portata avanti insieme con la collettiva Scobi, una collettiva transfemminista di Rovereto. E diciamo che dopo quel primo momento dove le attiviste hanno effettivamente smontato metri e metri di recinzione del Casteller e quindi hanno effettivamente portato avanti la forte volontà politica che ancora ci muove di smontare la gabbia, diciamo che la situazione non è che peggiorata, soprattutto quest'anno, soprattutto dopo questa primavera, quando la giunta Fugatti ha iniziato a condannare a morte un orso dopo l'altro. E in quel periodo si è sentita anche l'esigenza di, con la nascita di Assemblea Antispecista, di ribadire il nostro posizionamento nella lotta di liberazione animale, che appunto per essere tale non deve essere soltanto un animalismo liberista che dir si voglia, ma deve essere anche antifascista, antirazzista, transfemminista e abolizionista, contro le carceri, perché il Casteller non è nient'altro che una prigione.
Grazie. E vogliamo andare, quindi attualmente a Casteller quante persone ci sono rinchiuse in questa prigione? C'è soltanto Papillon?
C'è M49 e Gaia, JJ4. Appunto, poi noi siamo solite dare anche un nome a queste orse, a questi orsi che per la provincia sono soltanto sigle alfanumeriche. E Gaia è stata appunto condannata a morte da Fugatti e ora il suo destino è stato rimandato dopo i vari ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, alla Commissione Europea, e perché appunto Gaia è l'orsa che si crede abbia ucciso Andrea Papi e appunto è per questo, da quel momento diciamo che si è molto inasprita la situazione e per ora sono questi due orsi a vivere lì e non sappiamo in che condizioni.
Non sappiamo in che condizioni, perché non ci si può avvicinare, perché non è possibile per nessun attivista appunto andare a vedere qual è la situazione, quindi controllare in che situazioni si trovano?
Esattamente, non c'è alcuna trasparenza da parte della PAT, non fanno entrare nemmeno diciamo persone che a buon diritto potrebbero chiederlo, cioè bisogna arrivare proprio a cariche politiche di un certo peso perché nemmeno l'ingresso venga consentito, ma anche soltanto un sopralluogo senza arrivare a vedere effettivamente gli orsi. Diciamo che le ultime informazioni che abbiamo arrivano da una perizia del CITES di 3 anni fa ormai, che denunciava le terribili condizioni degli orsi, che ai tempi erano 3, M49, M57 e DJ3, che appunto a cui veniva somministrato dell'alprazolam per via del grande stress che li portava a ferirsi, a eseguire comportamenti stereotipati, e qua vediamo anche quasi una repressione psichiatrica di questi orsi, di queste orse rinchiuse.
E quanto spazio hanno all'interno di questo luogo, di questa prigione?
Sono circa 7 ettari, che appunto bisogna considerare poi quanti orsi vengono posti lì all'interno, ma in generale l'orso è un animale molto schivo che ama vivere isolato, per cui già 2 orsi rinchiusi in uno spazio così piccolo
non può.
È minimamente sufficiente, no, comunque 0,7 ettari, sì.
Incredibile. Allora, queste informazioni ci lasciano sempre molto colpito. Direi di passare al primo brano musicale che tu hai proposto, che è Antispecista di Rex Turner. Vuoi presentarcelo?
Ma sì, diciamo che è un po' il modo in cui un attivista antispecista come noi si racconta, per cui possiamo ascoltarlo e farlo parlare da sé.
Yeah. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, car la loi est des plus injustes, et qu'envers la morale, leur système est une injure. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, tous ensemble on se doit d'agir, redoubler d'efforts jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Militants, fils à tenue de guerre, sans hésiter devant leurs valeurs périmées. La vérité, on n'est pas venu perdre, on n'est pas tenu de rêver. Tout comme Martin Luther, mais de résister comme nos doyens qui sont moyens Luther. Y'a comme un parfum d'éther, la masse s'endort indigne et mets ton masque, on est déter, va y avoir de la casse encore. Si les gens changent, doucement ou pas encore, on leur sert tout sur un plateau, ils loupent le but après une passe en or. Puis pas venu en bécarbulant, bien se face à ces lobbies affluents. Dis-toi que ces gars te mentent, l'ignorance, une âme qu'ils feraient s'emparer ardemment. Ils ne peuvent la poser à terre devant notre armure d'arguments. Dans leur sphère, ma prose est vite tuée, Jocelyne Porcher serait déjà morte si l'hypocrisie tuait. Si mes propos te dérangent, que mes romans t'horripilent, retourne caresser ton chien ou ta dissonance cognitive. Croire que la réflexion est boycottée, ils nous traitent d'extrémistes, mais la vraie violence est de l'autre côté. Derrière les murs des abattoirs, des élevages, des labos, dans les fermes, dans les cirques, dans leurs cages, dans les zoos, dans leurs arguments bidons. Regarde les malaises pleuvent sur l'éthique, ils n'ont pas hésité à faire feu, et on n'attend rien d'elle vu que la justice est paresseuse. Les animaux résistent, on se doit résister avec eux. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, car la loi est des plus injustes, et quand vers la morale leur système est une injure. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, tous ensemble on se doit d'agir, redoubler d'efforts jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Et toi là, oui c'est bien à toi que je m'adresse, excuse-moi d'avance pour mon manque de délicatesse. Mais dans l'ignorance tu t'efforces à y rester, laisse-moi te flinguer avec tendresse vu que tu égorges avec respect. Tes idées peu sûres de toi détale, car mes balles sont vocales mais peuvent abattre tes idées reçues. Oui, l'élevage est le cancer de cette net plat. Au lieu de bâcher ce qu'on fait, occupez-vous de ce que vous ne faites pas. Face à eux, je crois que ma rime est une arme. Ils me parlent de qualité et même d'égalité du calme. Élevage respectueux, on t'a analysé, tu parles. L'exception du presque bien contre la banalité du mal. Législation, un vrai désastre. Vous voulez qu'on les respecte, faites donc des lois qui sont respectables. Dans leur structure, comme un goût de croix gammée. Le ciel peut me tomber sur la tête, je continuerai pour ceux qui le voient jamais. Effondré dans ce carnage délétère, t'enflamme mon épaule, on va partager les pleurs. Rien à foutre de leurs normes, on est venu caillasser les mœurs. Et on forcera les serrures vu que le spécisme a canassé les cœurs. Petit homme, pose ta couronne en carton. Car non, tu n'es pas roi, et trop tard pour le pardon. Par contre, viens avec nous, partons, pas à tâtons. Non, de façon, c'est à fond que pour les victimes nous nous battrons. Et pas le temps d'attendre le futur, conjugue au présent. Descends ton piédestal, range ton ego plutôt stressant. Entends les hurlements des victimes dans ces sites oppressants. Booster de croissance pour ton animalisme naissant. Mais est-ce qu'en unifiant nos forces on se rataille? L'heure n'est plus à la question, prenons part à la bataille. Parce qu'on a fait la connexion, parce qu'on sait bien que les belles paroles ne vaudront jamais l'action. Antispéciste, laissez-moi scander ce nom. Je crois que le moment est venu, là si t'attendais le bon. Pour eux, soyons la lumière sur leur sentier sombre. Antispé, ensemble on va changer ce monde. Ensemble, on va changer ce monde. Tous ensemble, on va changer ce monde. Tous ensemble, on va changer ce monde. Tous ensemble, on va changer ce monde. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, car la loi est des plus injustes, et quand vers la morale leur système est une injure. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, tous ensemble, on se doit d'agir. Redoubler d'efforts jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Yeah, redoublons d'efforts, anticipé, jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Yeah, yeah, yeah. Ensemble, on va changer ce monde. Ensemble, on va changer ce monde. Ensemble, on va changer ce monde. Ensemble, on va changer ce monde.
Grazie per questa proposta musicale, anche perché ci piace chiudere con questa ultima frase della canzone. Insieme riusciremo a cambiare questo mondo, che mi sembra anche un momento di speranza in una situazione veramente devastante come quella che stiamo vivendo. Ecco, il 4 marzo ci sarà questa nuova ulteriore manifestazione di protesta. Chiederei ad Angela che cosa sta facendo l'amministrazione Fugatti qual è il ruolo anche sia dell'ente provinciale, insomma della provincia di Trento, del PAT e anche dell'ISPRA in questa situazione, e qual è il decreto che si vuole approvare?
Allora, diciamo che il presidio si pone in aperta contestazione al decreto che verrà approvato, quasi sicuramente, anzi direi sicuramente, che prevede l'uccisione di 8 orsi l'anno, 4 presumibilmente adulti e 4 cuccioli tra maschi e femmine. Questa cosa è ovviamente per noi inaccettabile, perché di nuovo, come stavo dicendo prima, vediamo che in questa società capitalista e veramente a dominio di interessi di una classe comunque borghese e anche in questo caso veramente direi a trazione post-fascista, perché non ci dimentichiamo che comunque si tratta di Fugatti e della Lega, di nuovo gli animali devono sottostare agli interessi economici e di potere di questa classe dominante, perché gli orsi sono stati messi nelle montagne trentine seguendo un progetto che ovviamente mirava a un interesse economico e adesso vengono incarcerati e uccisi quando non rispondono più a degli interessi. Ovviamente sempre questa classe politica sta costruendo un clima ideologico di paura, cioè perché la popolazione è impaurita, ma a causa di questa ideologia che questa giunta sta portando avanti e che vediamo in tutto il resto della nostra società, per tante altre minoranze, per tante altre marginalità. Adesso ovviamente la narrazione dominante è che l'oppresso diventa oppressore, l'invaso diventa invasore e via discorrendo, e di nuovo si arriva a questa repressione che stiamo vedendo sempre più sfrenata, dove si invertono i termini della violenza, perché si fanno passare per violente azioni di piazza, prese di posizioni politiche, quando in realtà la vera violenza sta dall'altra parte e viene agita costantemente attraverso atti di repressione sempre più gravi. Infatti io non accetto anche questa retorica delle parole violente e di tutta questa questione che stanno tirando in piedi e che ha colpito anche noi l'ultima piazza che abbiamo fatto, perché cioè, gli slogan di piazza non sono violenza, sono parole di piazza che si sono sempre usate, che sono risposte alla loro reale violenza e che in realtà vengono represse per silenziare un movimento, parlo anche del nostro, già purtroppo molto indebolito, e che in realtà in una situazione purtroppo anche di conflitto molto basso, perché purtroppo ci ritroviamo frammentate e indebolite, quando in realtà la nostra risposta collettiva dovrebbe essere sempre più forte in questo caso, no? Anche attraverso appunto i fogli di via e le denunce che abbiamo ricevuto, cioè veramente cose intollerabili, non intendo neanche proprio prestare il fianco a giustificazioni del tipo certe parole potevano essere evitate, no, assolutamente, la loro violenza deve essere fermata, assolutamente non la nostra risposta di piazza, deve esserne indebolita e deve trovare appunto nella loro repressione come dobbiamo noi giustificarci delle nostre istanze. E quindi, per concludere, per riagganciarmi a da dove sono partita, anche i selvatici di nuovo non hanno il loro luogo nel mondo, sono di nuovo clandestini, perché non è che il clandestino appunto nell'animale da reddito, come dicevo prima, lo vediamo chiaramente, perché è proprio praticamente viene liberato da un sistema zootecnico e deve immediatamente sottostare alle stesse regole, anche perché il sistema che lo produce in quanto tale non può dargli veramente una liberazione. L'abbiamo visto a cuori liberi nel momento in cui la peste suina è andata, si è posta proprio come minaccia al sistema zootecnico, il sistema zootecnico col suo braccio armato è venuto a riprenderseli e di nuovo a spegnere tutto nel sangue e a sconfiggere anche la nostra resistenza. Quindi anche per i selvatici non c'è un luogo, perché il luogo è il luogo dell'interesse economico, politico, e di nuovo non, cioè, anche la convivenza non può essere costruita su queste basi, perché la convivenza ha bisogno della considerazione di vari interessi, ha bisogno di tempi, di luoghi, di costruzione, non può essere realizzata attraverso l'ideologia della paura, l'ideologia dell'invasione, l'ideologia della minaccia costante. E poi l'ultima cosa che dico, di nuovo, gli allevatori che prendono parola con questa retorica del fatto che loro dipendono gli interessi dei propri animali allevati da di nuovo la minaccia di questi selvatici che predano i loro animali. Questa cosa è intollerabile, cioè, da parte nostra come antispeciste, e purtroppo portano avanti continuamente questa narrazione di piccoli e bucolici allevamenti non intensivi, perché ormai è più o meno quasi universalmente accettato che gli allevamenti intensivi sono luoghi di orrore, e quindi continuano a costruire narrazioni di animali con cui intessono relazioni, amati, rispettati, e che loro devono difendere dall'attacco di questi orsi e di qualsiasi altra minaccia. Questa cosa ovviamente noi la rifiutiamo completamente, perché sappiamo bene di che cosa stiamo parlando, sappiamo bene che loro si vogliono arrogare il diritto di nuovo di decidere sulla vita e sulla morte di coloro che comunque considerano delle merci di cui si sono appropriati interamente, e quindi non possiamo accettare la loro narrazione, la loro parola, e ci opponiamo totalmente a tutto questo. E scusate.
No, perché scusate, niente, assolutamente. No, volevo farti una domanda. Abbiamo visto, e tu hai ben analizzato tutte le responsabilità della provincia autonoma del Trentino. E però c'è anche una responsabilità da parte dell'Istituto Superiore, addirittura per la protezione e la ricerca ambientale, l'ISPRA. Che ruolo gioca l'ISPRA in questa situazione? Quindi l'istituto, che dovrebbe essere quello appunto che è lì per proteggere l'ambiente, quindi per proteggere anche ovviamente le specie che ci vivono, invece gioca un ruolo assolutamente asservito a questo gioco, giusto? Vuoi raccontarci anche questo, in che modo l'ISPRA sta sostenendo quello che fa la provincia?
Magari Carlotta, vuoi parlarne tu?
Come volete.
Sì, allora, il ruolo di ISPRA possiamo dire che è scandaloso, perché appunto dovrebbe occuparsi della tutela di animali che dovrebbero essere anche tutelati dalla nostra Costituzione, quindi diciamo un doppio livello, per cui ci porta a un'estrema indignazione, a un'estrema rabbia vedere come vengano continuamente erose tutte le tutele, come vengano continuamente erosi tutti i diritti a cui pensiamo di poterci appellare, che pensiamo siano qualcosa che ci è garantito, ma tanto a noi quanto agli altri animali invece è qualcosa che viene dato e allo stesso modo può essere tolto. E nel caso di ISPRA invece vediamo proprio come un ente che dovrebbe essere scientifico invece si esprime in risposta ai desideri della politica e al colore politico del momento. Per cui ISPRA e Genovesi in particolare, nel momento in cui Fugatti chiede l'abbattimento e chiede il suo parere, senza acriticamente, diciamo, avalla ogni scelta della PAT, per quanto scientificamente non soltanto non fondata, ma anche dannosa. L'ISPRA ha anche appoggiato la condanna a morte di due lupi scelti a caso in un branco, perché questo branco si è dimostrato troppo intelligente, quindi ha peccato di hubris e ha superato delle recinzioni elettrificate, anche in stato di decadimento, ma questo chiaramente non è stato detto nel momento in cui è stata emanata l'ordinanza di abbattimento e poi sospesa dal TAR. Per cui ci troviamo davanti a un istituto scientifico che quindi possiamo assumere sia antropocentrico, ma che abbandona comunque la sua chiamata, diciamo, perlomeno ad aderire a dei principi tecnici e scientifici, e che piega in un certo senso questi ultimi per favorire la politica. Perché certo, ISPRA dice che sarebbe meglio agire in prevenzione, cosa che la PAT non ha mai fatto, ma allo stesso tempo dice: però se vuoi ucciderli, io sì, va bene, fallo. Quindi non sappiamo davvero più chi dovrebbe esprimersi a difesa di orse e orsi, se non noi che scendiamo in piazza e diamo un cambiamento radicale. Per parlare appunto di diciamo, organi tecnico-scientifici che dovrebbero occuparsi della gestione di orse e orsi in Trentino, parliamo anche del Parco Adamello Brenta, a cui è stata tolta la gestione della popolazione ursina, ma che allo stesso tempo non fa nulla per esprimersi contrariamente a questa politica violenta e a questa ondata di odio e di incitamento quasi alle uccisioni fatte da sé, alla giustizia fatta da sé, che è un altro problema che sta diventando dilagante. Il bracconaggio c'è sempre stato, c'è in Trentino come anche in Abruzzo, dove la gestione sembra invece essere più virtuosa, e le istituzioni sono completamente in silenzio davanti a numeri spaventosi di orse e orsi uccisi, e anche lì non escono quasi, perché si sa soltanto di 7 orsi morti nel 2023 per cause antropiche, 3 sicuramente uccisi da bracconieri. Però la realtà è un'altra, e noi abbiamo scelto di parlarne perché appunto il silenzio tutela soltanto questi atti violenti e vigliacchi, e sono quasi 25 forse le orse e gli orsi uccisi da bracconieri.
E credo che a questo punto il brano che hai scelto, e cioè La storia dell'orso bruno di Assalti frontali, ci stia proprio bene. Vai,
sì, perché
presentacelo.
Anche Bruno è stato ucciso perché ha varcato un confine, perché a noi umani piace tanto prendere un righello e una matita e dividere il mondo secondo gli interessi dei potenti di turno. E l'orso, chiamato appunto Bruno, ha superato un confine, e come tanti umani e non umani che lo fanno, è stato accolto dall'odio, e Bruno è stato ucciso in Baviera.
Il suo papà non si fidava di nessuno. Suo padre, un orso, un vero orso, orso mangiava frutti di bosco, rane e cirini in un sol sorso. Yurka, la sua mamma, aveva invece una gran smania. Da lei prese quest'indole che la portò in Germania. Lei gli insegnò che il gioco vale la candela. Può entrare nei pollai, ma fallo sempre con cautela. Bruno ha 2 anni, segue felice il suo destino. E maggio si risveglia, lascia i monti del Trentino. Valle su valle, vetta su vetta, pollaio su pollaio. Il mondo nuovo è suo, ma l'uomo è ovunque, questo è il guaio. Terra tedesca, arrivò dalle montagne, dissero cerca carne fresca. Mangiò 31 pecore, rovesciò 3 alveari. Passò un pranzi naturali per degli orsi solitari. Bruno ha fame, dopo il lungo letargo,
si avvicina alle casse di notte, ma di giorno resta al largo. Ricorda della mamma, del suo avvertimento. L'uomo può essere buono, ma anche molto crudele e violento. E lui è un orso in gamba, fiuta nell'erba, nei sassi gli odori. Fa il bagno nei torrenti, sfianca e semina gli inseguitori. Bruno ha tatto, ha il fatto. Alcuni iniziano a dire, oh, ma quello è un orso matto. Orso ribelle, imperdonabile Bruno. In un mese diventa lui il public enemy numero uno. Le autorità lo cercano, dicono che è un mostro. Evita tutte le trappole, si nasconde nel fitto del bosco. Nemmeno se tutte le vipere si fossero moltiplicate per cento, l'allarme diventa più alto, decidono l'abbattimento. Corri Bruno, corri, è l'uomo che fa i danni. Non si vedeva più un orso in quei monti da 170 anni.
I ragazzi invasero il bosco
per andarlo a salvare,
ma sono troppi gli stupidi,
nessun altro animale.
I cacciatori lo beccano all'alba
senza esitazione, lo uccisero con due proiettili in corpo, al fegato, al polmone. E questo tuo rap Bruno, sei volato su una stella, non ti prenderà più nessuno sulla montagna più alta e più bella. Ci indichi la libertà di cui l'ordine ha tanto paura, che ha balsamato in un museo chiamato l'uomo e la natura.
Vediamo, vediamo se Desa adesso ha trovato un luogo più tranquillo e può andare con la prossima domanda. Vai Desa. No, non ci siamo ancora. Vabbè, comunque la domanda era un po'... la domanda, vabbè, la faccio io perché Desi è ancora in viaggio, mi dispiace perché qui che ci ascolta ma non riesce a trovare un posto tranquillo. Allora, Angela, hai già parlato delle pratiche di movimento, della repressione, delle denunce, dei fogli di via, quindi di questo. Vuoi riprendere un attimo questo ragionamento? Questa repressione è aumentata negli ultimi tempi? C'è sempre stata, cosa poi influisce anche l'ultimo decreto, quello che colpisce anche Ultima Generazione in questo? Ci sono invece delle differenze?
Ma ovviamente sappiamo bene che la repressione serve a spegnere la lotta, quindi questa è la sua funzione, serve a tracciare di nuovo un confine, no? Anche proprio fisico, cioè la piazza, che purtroppo in questo periodo storico è anche abbastanza poco frequentata dai movimenti, non è un luogo dove portare le proprie idee. E poi c'è una repressione proprio ideologica sul nominare le cose, le istanze. Certe parole non si possono dire, la parola genocidio non si può dire, e quindi è proprio è questa la sua funzione. Ora è chiaro che le cosiddette forze dell'ordine non è che reprimono le persone perché occupano una piazza, perché se vediamo appunto gli agricoltori, che cosa loro è concesso e che cosa invece non è assolutamente tollerato ai movimenti. Ovviamente purtroppo c'è anche tutta una retorica paternalista che io non sopporto. Per esempio, guarda, proprio stamattina vi faccio un esempio di vita vissuta. Ero in un bar di questi paeselli e dovevo andare in bagno e quindi ho bevuto un caffè e c'erano due anziani che stavano parlando appunto di questa questione dei manganelli a Pisa, e la loro discussione verteva sul fatto: la polizia fa bene a picchiarli, però non i bambini, no? E ancora questo, a parte, vabbè, questo paternalismo odioso, no? Non sono bambini, sono persone, sono manifestanti che portano in piazza delle idee. Quindi la repressione è sulle idee, non è sull'età, che poi questa diventa la narrazione, che poi ovviamente è molto più facile spegnere un movimento giovane perché ha un impatto diverso, ovviamente il manganello su una persona di 12 anni. Non è che neghiamo questa differenza, però io non sopporto neanche questa narrazione paternalista odiosa. Qua si tratta veramente di una repressione sempre più violenta, capillare, e lo vediamo anche per le piazze, appunto, per la Palestina, piazze che io frequento. Sono stata anche all'ultima manifestazione, quella nazionale, e appunto abbiamo visto anche con la questione appunto del nominare la parola genocidio, che appunto quello che ha sortito. Per quanto riguarda il movimento antispecista, abbiamo appunto avuto Sairano, e quindi quello che è successo ha avuto un grande peso, perché, come dicevo prima, il sistema zootecnico si riprende ciò che lo minaccia, nel senso che io dico sempre: è importante parlare, cioè, dell'atto significativo in sé di essere un rifugio come luogo appunto non produttivo, dove appunto non si produce, quindi si esiste in questo. In questa zona libera appunto dalla produttività. Però bisogna fare attenzione nel caricare di un portato rivoluzionario il semplice fatto di non produrre, perché a una certa il sistema ti può anche riconoscere il tuo piccolo angolo, no? E a noi quello non ci interessa. Ma cos'è? Non ti può riconoscere quando succede qualcosa che va a minare proprio la produzione, quindi il sistema produttivo. La peste suina a Sairano, Cuori Liberi, è arrivata come malattia che minava e metteva a rischio il sistema zootecnico da cui questi animali erano stati liberati, e quindi non ci hanno impiegato un attimo a entrare e massacrarceli davanti, nonostante il nostro completo, totale atto di resistenza. Quindi anche questo è interessante da sottolineare, cioè che cosa noi vogliamo e per che cosa lottiamo. Sicuramente lottiamo perché un rifugio sia uno spazio di liberazione, ma noi non ci dobbiamo dimenticare che noi lottiamo veramente perché per la rivoluzione, proprio per l'abbattimento completo e radicale di questo sistema, perché ciò che ti produce in quanto soggetto marginale ti può riconoscere finché non disturbi, e noi vogliamo disturbare, e quindi, cioè, dobbiamo assolutamente rafforzare la risposta collettiva, non farci intimidire. Per il movimento antispecista è molto difficile perché è molto frammentato, c'è una sacca di persone magari non politicizzate che fanno ancora fatica a riconoscere per esempio la polizia come veramente il braccio armato del capitale e dello Stato, appunto, che serve gli interessi del capitale, quindi lo vede ancora come un interlocutore. Quindi diciamo che abbiamo ancora tanta strada da fare, ma sicuramente trovarci in piazza e crescere nella lotta è fondamentale, perché la prassi è quello di cui abbiamo bisogno, E la risposta migliore che noi possiamo dare è essere un numero sempre crescente di persone che si ritrovano con i propri corpi, con la propria voce, con le proprie istanze, senza abbassare veramente la testa di mezzo millimetro e trovare la nostra forza collettivamente.
E io avevo poi quest'altra domanda, volevo approfondire un attimo questo aspetto. Che cosa dovrebbe fare la provincia di Trento? Cioè, quale sarebbe il giusto atteggiamento per la gestione degli orsi del Trentino? Il Trentino, lo sappiamo, insomma, non è l'unico luogo dove vivono degli orsi, no? Abbiamo, che cosa succede, per esempio, in Abruzzo, no? Qual è la differenza tra la gestione abruzzese e dove invece la convivenza con gli orsi è possibile, e quella del Trentino? Cioè, che cosa stride in tutto questo?
Allora, rispondo io, se per te va bene, Angela. Innanzitutto, come dicevo prima, in Trentino la popolazione ursina non è più gestita dall'ente parco, ma dalla provincia. Invece in Abruzzo c'è un ente parco che fa il suo lavoro, e quindi con un'opera assidua di monitoraggio, di controlli, di valorizzazione anche della presenza di orse e orsi sul suo territorio, fa in modo di arginare le difficoltà che sono naturali nel momento in cui si cerca una convivenza tra, appunto, tra due specie che in un certo senso sono state in conflitto in passato, ad esempio, e lo sono tuttora, però appunto in Trentino l'orso si era estinto a causa del bracconaggio e della caccia all'orso vera e propria. In Abruzzo semplicemente la presenza del parco si sente su molti livelli. La popolazione orsina è più monitorata, si ha un'idea più chiara di quanti siano le orse e gli orsi sul territorio. Ci sono anche molti più esemplari radiocollarati, non tanto per poterli individuare subito nel momento in cui bisogna eseguire un'ordinanza di abbattimento, come è successo con Sonny in Trentino, ma per segnalare alla popolazione la presenza dell'orso e indicare piuttosto di evitare una certa area, ad esempio se è presente un'orsa con cuccioli. È successo che l'anno scorso a Marena, che poi è stata uccisa da un bracconiere, perché i bracconieri ci sono in Abruzzo tanto quanto in Trentino, a Marena aveva avuto una nuova cucciolata dopo anni che non aveva cuccioli, e questa è stata accolta con entusiasmo da tutta la popolazione in Abruzzo, dal parco, che ha limitato l'accesso a un'intera area di bosco, ma a un'intera zona da cui passavano strade, diciamo, quindi da queste le strade che sono appunto anche l'invasione antropica, potremmo dire, negli ambienti dove orsi e gli altri selvatici sono di casa. Ed è stato dedicato uno spazio a un'orsa con cuccioli, che è una che va a costituire, diciamo, una delle circostanze più pericolose nel momento in cui invece si dovesse avere un incontro con una, probabilmente con chiunque, diciamo, con qualsiasi altro animale, ma anche con diciamo passeggianti umani. Ed è quello che non è successo, ad esempio, appunto in Trentino, nel caso di Gaia, perché anche Gaia JJ4, che adesso è rinchiusa al Castellar, aveva con sé i suoi cuccioli. E questo non era un mistero, questo era noto. Si sapeva che Gaia era nella zona attorno a Caldesse, si sapeva che Gaia aveva dei cuccioli. Allora, perché non è stato segnalato? Perché non è stato limitato l'accesso a quell'area di bosco? Perché Andrea Papi non si è reso conto del pericolo che stava andando a correre? Perché un altro fattore di pericolo estremo che è risultato dagli studi è un uomo, per questioni di minaccia che viene percepita dagli orsi, che corre senza farsi sentire nel bosco. E quindi sono entrati in contatto due fattori di pericolo estremo che sono risultati nella sua tragica morte. Ma noi in questo vediamo una gigante negligenza della provincia, che avrebbe dovuto, nei quasi 30 anni di progetto Life Ursus, il progetto che appunto ha reintrodotto l'orso in Trentino, avrebbe dovuto informare la popolazione e agire in prevenzione. E questo era previsto dal Paco Pace, dal piano interregionale per la gestione dell'orso sulle Alpi centrali. E di tutte le prescrizioni del Paco Pace, di tutte le buone pratiche che diciamo appunto non erano assolutamente note e potevano essere messe in atto, perché appunto il Trentino non è una regione a cui manchino fondi, non è stato fatto nulla. Non è stato fatto nulla in prevenzione. Ci dicono che i cassonetti anti-orso arriveranno nel 2028. Beh, meno male. Intanto quanti altri orsi verranno uccisi e giudicati pericolosi, come Sonny M90, che è stato appunto ucciso il 6 febbraio dalla PAT perché vanno a nutrirsi, a rubare dai cassonetti. Per l'orso un cassonetto non anti-orso, ma anzi attira orso, è come se fosse, non lo so, un supermercato aperto. Entrate e prendete, cioè, quindi sembra quasi ridicolo, e in un certo senso lo è, nel senso più deteriore del termine, perché appunto abbiamo sindaci che si indignano e che hanno paura per la popolazione dei loro comuni nelle valli, ma che poi non spingono perché la PAT fornisca effettivamente questi cassonetti anti-orso, o se lo fanno, lo fanno con abbastanza forza, con abbastanza vigore. E di nuovo, anche Sonny era radiocollarato. Perché non è stata segnalata la sua presenza nella zona dove ha incontrato gli escursionisti? E perché il fatto che lui li abbia soltanto guardati e seguiti, forse curioso, è stato giudicato un comportamento pericoloso al punto da portare alla sua uccisione? In che senso questa è una convivenza nel momento in cui l'altra parte non può vivere? Perché, diciamocelo, Sonny non ha neanche varcato quel confine pensato da noi umani secondo le nostre categorie di dominio. No, Sonny era nel bosco che era la sua casa. E allo stesso modo tanti degli orsi che sono morti quest'anno che sono stati condannati a morte, come ad esempio Fiona, che è stata svegliata nella sua tana da due cacciatori ed era lì con il suo cucciolo. E Fiona è stata giudicata pericolosa e non ha neanche effettuato un falso attacco, si è semplicemente arrabbiata, e mi sembra anche giusto. È stata uccisa da un bracconiere. E se già le nostre categorie sono viziate dallo specismo, ormai si è davvero davanti a delle valutazioni, non lo so, spaventose.
Ci restano pochissimi minuti, come sempre purtroppo alla fine dei nostri tempi, quindi io magari vi lascerei il microfono per un appello alla partecipazione alla manifestazione del 4, raccontarne i contenuti. Abbiamo ancora 10 minuti, se riusciamo magari a concentrarci nei prossimi 5 minuti sull'appello alla partecipazione, poi possiamo andare anche con l'ultimo brano musicale. A voi i microfoni. E prima direi, aggiungo soltanto che per le persone che ci stanno ascoltando, come sempre alle 9 di questa sera c'è il podcast già su radiostonar.net, e lì trovate anche il cartello della manifestazione del 4, tutti i link all'assemblea antispecista e anche i contenuti della manifestazione. Quindi a voi i microfoni per l'appello e il saluto finale.
Sì, allora, come dicevo prima, vi invitiamo a essere presenti il 4, a rispondere collettivamente, in primo luogo alla violenza che è quella che la PAT, Fugatti e tutti gli altri enti stanno mettendo in pratica nei confronti degli orsi, e allo stesso modo rispondere alla repressione delle nostre istanze, della nostra lotta, che sempre di più sta mettendo in campo per silenziare. Dobbiamo trovare invece da questa cosa nuova energia, nuova forza per portare avanti la nostra lotta sempre con più convinzione e sempre più collettivamente, e questo è il momento di farlo, e quindi vi aspettiamo.
Grazie mille, Grazie. Angela, vuoi aggiungere qualcosa? Scusa, Carlotta, scusami. Carlotta, vuoi aggiungere qualcosa?
No, Angela ha detto tutto, soltanto appunto speriamo che saremo in tantissimi.
Grazie mille, grazie anche a Des che purtroppo non è riuscito a intervenire perché in una situazione molto complicata dal punto di vista acustico. Andiamo con chiudiamo con il brano musicale Azioni Palabra, che credo sia assolutamente giusto.
Perfetto.
E completa l'appello. Vai.
La sintesi. Palabra e Azione è la sintesi appunto di tutto. Grazie veramente per averci ospitate. Grazie.
Grazie a voi per essere stati qui con noi. Grazie mille. Andiamo.